plusvalore.
Due giorni fa, nel suo interessante plusvalore, Marco Salvi ha affrontato il tema del lavoro remunerato e del tempo libero, evidenziandone l'eterogenea distribuzione tra le classi sociali e le fasce d'età. Nella teoria economica neoclassica, che si è sviluppata dalle idee di una categoria professionale quasi esclusivamente maschile, l'offerta di lavoro è in effetti descritta come uno scambio, in termine tecnico si direbbe un trade-off, tra salario e tempo libero, tra denaro e passioni. Ci si dimentica così che per l'altra metà del cielo, il genere femminile, vi è solitamente anche un terzo movimento che colma spazi significativi delle giornate di una donna. È il tempo della cura. Ora, è innegabile che i cambiamenti sociali e culturali intervenuti in questi ultimi anni abbiano determinato per le donne un grande miglioramento nelle possibilità di conciliare famiglia e lavoro, incrementando il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro e le opportunità di carriera attraverso il riconoscimento di congrui congedi parentali e la delega di compiti di accudimento dei figli e di cura di genitori e suoceri anziani ad asili nido, dopo scuola, badanti e servizi di assistenza domiciliare. La conciliazione viene dunque agevolata, ma la distribuzione dell'onere della cura non è ahimè cambiata rispetto all'Ottocento e continua a gravare prevalentemente su spalle femminili. Alcune economiste, come la statunitense Julie Nelson, hanno sottolineato l'importanza delle attività di cura, soprattutto di quella non remunerata, che si realizza al di fuori del mercato e che, poiché produce beni relazionali, è essenziale per il benessere economico e per la fioritura della civiltà. Allo stesso tempo, queste economiste femministe hanno giustamente denunciato l'ingiustizia dovuta al perdurare della latitanza maschile nei compiti di cura. Numerosi studi sul cervello, realizzati nell'ambito delle neuroscienze tramite risonanze magnetiche funzionali, hanno dimostrato che quando ci si prende cura di qualcun altro, si sviluppano competenze prosociali legate all'aumento dell'ossitocina e alla plasticità cerebrale. Il cambiamento è più dirompente nelle donne, che presentano dunque una sorta di vantaggio comparato per la cura delle relazioni. Ma è altrettanto vero che anche il cervello di mariti e padri si trasforma quando essi si assumono la propria quota parte di responsabilità di cura. La domanda corretta non è pertanto se sia preferibile lavorare meno rispetto alle generazioni precedenti, quanto piuttosto ribadire l'urgenza di ripensare il rapporto tra lavoro remunerato e cura, soprattutto in chiave di genere. Come ben espresso dalla canadese Jennifer Nedelsky, occorrono nuove norme sociali che prescrivano l'impegno di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro etnia e classe sociale, non solo a svolgere un'attività lavorativa remunerata, possibilmente part-time, ma anche a ritagliarsi il tempo per assumere un adeguato onere di cura. Finché la cura sarà distribuita in maniera diseguale, e la pandemia ha ulteriormente esasperato la situazione, non sarà solo l'uguaglianza di genere a rimanere una chimera. A soffrirne saranno anche gli altri due valori della Rivoluzione francese, libertà e fraternità. Ops, scusate, volevo dire sororità.